Ben ritrovati da Alessandro Macchia per la quinta e ultima puntata del ciclo dedicato alla musica di Benjamin Britten. Abbiamo appena ascoltato un valzer dalle variazioni su un tema di Frank Bridge e oggi vogliamo proprio parlare della produzione di musica strumentale di Britten. E le variazioni su un tema di Frank Bridge risalgono al 1937, è una composizione straordinaria che vuole anche illustrare i tratti della personalità di Frank Bridge. E Britten gli aveva dedicato già una sinfonietta, la sinfonietta Opus 1, ma quando gli donò queste variazioni, Frank Bridge disse che era la cosa più bella che gli fosse mai capitata nella vita. E allora la prima variazione, che è un adagio, rappresenta l'integrità morale di Bridge, il moto perpetuo, il suo entusiasmo. E il valzer viennese che abbiamo ascoltato poco fa rappresenta la gaiezza di Frank Bridge. La pagina finale poi contiene numerose citazioni da pezzi famosi, celebri di Bridge. Devo dire un procedimento citazionistico abbastanza insolito in Britten. E poi abbiamo una fuga conclusiva all'unisono, che rivela la grande abilità di Britten anche nella scrittura polifonica. Gli anni 30 sono un periodo che vede fiorire moltissima musica orchestrale. Abbiamo un difficilissimo concerto per pianoforte e orchestra. Britten l'aveva scritto per se stesso, poi si era reso conto che il suo pianismo non lo poteva affrontare, era di altro tipo. E venne abbandonato questo concerto e poi ripreso negli anni 60 da Sviatoslav Richter, che lo rilanciò a livello mondiale. E negli anni 30 abbiamo anche le soirée musicale su temi di Gioachino Rossini, una suite su danze catalane scritta a quattro mani con Lennox Berkeley intitolata Monjuic. E poi Young Apollo, una composizione per pianoforte, quartetto d'archi, orchestra d'archi, e il decennio si chiude con un bel concerto per violino, e mentre all'inizio degli anni 40 abbiamo la potente, potentissima sinfonia da Requiem commissionata dal governo giapponese. Nell'ambito della musica da camera, fra le altre cose, la pagina più prestigiosa è il Quartetto d'archi in Re, opus 25, di cui ora ascoltiamo il secondo movimento, Allegretto con slancio. Thank you. Poco fa abbiamo detto di una gran quantità di pezzi di musica strumentale di Britten, e quella degli anni 30 è una tendenza che continua il profluvio di composizioni strumentali dell'adolescenza. Fra i 6 e i 17 anni Britten compose una quantità di musica strumentale veramente notevole. Fuori dal catalogo ufficiale abbiamo sonate solistiche, duetti, trii, quartetti, tutte pagine che mostrano la grandissima capacità di questo compositore di rielaborare capacità mimetiche fuori dal comune, per cui troviamo un pezzo nello stile di Schumann, uno di Mendelssohn, uno di Beethoven. E lo stile di Mozart e di Chopin. Poi negli anni 40 però l'attenzione verso la musica strumentale viene meno. E fra i pochi pezzi che vengono scritti abbiamo le sei metamorfosi su Ovidio per oboe solo. Britten ebbe sempre un occhio di riguardo nei confronti di questo strumento. Nel biennio 1935-36, per esempio, compose le Temporal Variations e poi due curiosissimi pezzi, gli Insect Pieces, uno intitolato alla cavalletta e l'altro alla vespa. E poi dobbiamo ricordare quella straordinaria fantasia per oboe, violino, viola e violoncello che mette al tappeto in poche battute tutta l'ormai vetusta tradizione della musica pastorale inglese. L'oboe era tradizionalmente lo strumento che evocava le atmosfere bucoliche, i suoni di natura, e questo legame lo sentiamo anche nelle Metamorfosi da Ovidio, composizione del 1951. E rientrano però anche in quella poetica britteniana della nostalgia per l'innocenza perduta. Le metamorfosi dunque sono illustrazione di un passaggio, di una evoluzione, quell'evoluzione che poi negli anni successivi Britten descriverà musicalmente sotto la forma geometrica della spirale. Ascoltiamo Arethusa dalle Six Metamorphoses After Ovid.
Thank you.
Un nuovo interesse per la musica strumentale si ha negli anni 60 e le ragioni sono facilmente riconducibili all'incontro con grandi interpreti. Il contatto con Julian Bream, per esempio, lo porta a scrivere, oltre a una serie di canti per tenore e chitarra su versi di antichi poeti cinesi, anche un Nocturnal su un Song di John Dowland. E forse la pagina più importante di tutta la letteratura chitarristica del Novecento. Ma il principale incontro è quello con il grande violoncellista Slava Rostropovich. Vedono così la luce tre suite per violoncello, e avrebbero dovuto essere sei come quelle di Bach, e rimasero tre come quelle di Reger. E poi abbiamo una sonata per violoncello e pianoforte e una sinfonia per violoncello e orchestra, una sorta di sinfonia concertante. Insomma, c'è una ricerca continua su questo strumento. Le tre suite sono molto diverse l'una dall'altra. E sul piano dell'articolazione formale complessiva, nella suite numero 1, l'elemento interessante è il recupero o ripensamento delle coppie di danze della suite originaria, e ciascuna coppia è intercalata da un canto alla maniera di un ritornello. C'è anche una interessante ricerca sulle possibilità contrappuntistiche dello strumento, come possiamo vedere nel bordone dalla suite numero 1.
Thank you.
Una delle commissioni più singolari ricevute nella sua vita da Benjamin Britten venne da due fratellini, due gemelli ungheresi, e si chiamavano Gabor e Zoltán Jenei ed erano figli di un celebre flautista ungherese. Questi due ragazzini chiesero direttamente a zio Ben di comporre per loro. Erano due piccoli musicisti particolarmente versatili, entrambi suonavano molto bene il pianoforte, poi l'uno suonava anche il flauto e l'altro il violino. Dapprima Britten non li prese molto sul serio e li aveva conosciuti nel corso di un ritrovo concerto di bambini e quindi prese del tempo, anche perché in quel periodo stava lavorando a Cagliari River, stiamo parlando del 1964, e subito dopo doveva partire per un suo viaggio in India. Cercò di prendere del tempo chiedendo loro una lettera ufficiale di commissione della composizione e loro in una decina di giorni gliela recapitarono, quindi l'espediente servì a ben poco. Preso atto della serietà dei due fanciulli, Britten si mise a scrivere queste 12 variazioni su un epigramma di Kodály, il compositore ungherese, e intitolate Gemini Variations. Gemini proprio perché appunto rivolte a questi due gemellini. È una composizione particolarmente divertente perché i due musicisti si alternano fra uno strumento e l'altro. Negli ultimi anni di vita Britten compose un ultimo quartetto per archi, il terzo del catalogo ufficiale. Non si contano quindi i quartetti che aveva scritto in giovane età, giovanissima età. Ma negli ultimi anni viene celebrata anche un'altra amicizia, quella con l'arpista Ossian Ellis, che tanta parte aveva avuto nella musica d'insieme di Britten, per esempio nelle Parabole da chiesa. A lui è dedicato anche l'ultimo Canticles. I precedenti sono per voce e pianoforte, ma in seguito a un'operazione al cuore non particolarmente riuscita, Britten aveva difficoltà nel movimento della mano, quindi dovette rinunciare ai suoi recital insieme al compagno Peter Pierce. Quindi scrive il quinto Canticle per tenore e arpa. E poi per l'arpa di Ossian Ellis abbiamo anche un ciclo vocale intitolato A Birthday Hansel su poesie di Robert Burns, commissionato da Elisabetta II per i 75 anni della regina madre. Il pezzo che però corona questa amicizia tra Ellis e Britten è la suite per arpa. È un pezzo in 5 movimenti. Il primo è una ouverture, un chiaro omaggio alle origini del musicista perché procede attraverso un sentore melodico di tipo celtico. Il secondo movimento è invece una toccata che rievoca la scrittura clavicembalistica di epoca preclassica. Poi abbiamo l'ultimo notturno scritto da Britten, un ulteriore studio sui rapporti tra il tempo soggettivo e il tempo ontologico, una fuga in forma di scherzo e poi uno hymn su un inno ottocentesco gallese a San Dionigi, e sono sostanzialmente delle variazioni ornamentali. E noi con la toccata da questa bellissima suite per arpa ci congediamo da queste trasmissioni dedicate alla musica, alla produzione musicale di Benjamin Britten.